Siamo qui per questi quattro motivi. Il primo, riscoprire la bellezza della parola di Dio ponendola al centro della vita cristiana. La bellezza della parola. Richiamo soltanto l'inizio di Verbum Domini di Benedetto XVI. La parola del Signore rimane in eterno e questa è la parola del Vangelo che vi è stato annunziato. Citazione di prima lettera di Pietro. Con questa espressione della prima lettera di San Pietro, che riprende le parole del profeta Isaia, siamo posti di fronte al mistero di Dio che comunica se stesso mediante il dono della sua parola. Questa parola che rimane in eterno, è entrata nel tempo. Dio ha pronunciato la sua eterna parola in modo umano. Il suo verbo si fece carne. Questa è la buona notizia, la parola che diventa carne, quanto abbiamo celebrato a Natale. Quindi, il primo motivo per cui siamo qui è riscoprire la bellezza della parola di Dio. Secondo, familiarizzare con la parola di Dio. Sono passati dal 65, quanti anni sono? Sono parecchi dal 65. Dal 65, quanti anni sono? La Dei Verbum è del 65, 18 novembre del 65. 50? 53 anni. Bene, il Concilio diceva 53 anni fa, quei due verbi lì messi volontariamente in latino, quando verso la fine dice, parlando ovviamente dei fedeli, affinché i figli della Chiesa si familiarizzino, ecco quel conversentur, familiarizzare, con sicurezza e utilità con le sacre scritture e si imbevano del loro spirito. Questo era il desiderio del Concilio, familiarizzare. E nonostante i 50 anni che sono passati, sappiamo che se qualcosa è stato fatto, tantissimo rimane da fare. Almeno per quello che si può dire in senso generico. Terzo punto, ripartire dall'annuncio. Credo che ognuno ha i suoi modi di interpretare, naturalmente le sensibilità sono diverse. Sappiamo che la prima enciclica in genere di un pontificato è quella che dà il là al pontificato stesso. E sappiamo che Benedetto XVI ha cominciato con Deus Caritas Est, dove dice chiaramente che l'evento cristiano, l'essere cristiani, non è dato perché si aderisce a un'idea, a una filosofia, ma a un incontro. Bisogna ripartire da questo incontro con la persona di Gesù, quindi ripartire dall'annuncio che Papa Francesco ha tradotto così nell'Evangelii Gaudium che vedete citato. Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per salvarti e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno per illuminarti, per rafforzarti, per liberarti. Quindi siamo qui anche per questo, ripartire dall'annuncio, dalle cose essenziali. Anche nel linguaggio comune noi sentiamo ma io credo, non credo, ma che cosa credi, che cosa non credi? Già la testa va per aria, uno pensa a delle cose da credere. Questo viene anche dopo, ma la prima cosa è un volto ben preciso. Ed è il volto di Gesù Cristo. È questo che il cuore del messaggio di Paolo, il famoso kerigma di Paolo, è l'annuncio della persona di Gesù. Io la vita che vivo, la vivo nella fede che il Figlio di Dio è morto per me e mi ha amato. Galati 2:20 è una di quelle citazioni che bisogna mettere qui con un chiodo in testa. Galati 2:20. È lì il nostro essere cristiani. Dio ci ha amati fino a questo punto. E poi, a Dio piacendo, perché no? Qui ovviamente entra in ballo la programmazione pastorale, il modo di fare, non lo so, qui ci vuole la fantasia anche della pastorale. Io ho scritto creare cenacoli familiari, gruppi di ascolto, chiamateli come volete. Faccio un esempio. Quando ho visitato la missione di Buritis in Rondonia, è uno degli stati dell'Amazzonia, la Rondonia, tre confratelli, state seduti, 98 parrocchie, tre confratelli, la più lontana, dedicata a San Francesco d'Assisi, a 130 chilometri di terra. Tre confratelli, 98 parrocchie. Ma allora la domenica? Nessun problema. La comunità cristiana si raduna in chiesa, la conferenza episcopale ha preparato il foglietto adatto, c'è il ministro della parola, c'è il ministro dell'Eucarestia, la comunità va avanti e si dice la messa una volta all'anno. La comunità vive della parola e vive dell'Eucarestia quando può, ma vive perché a tanti chilometri di distanza e tante volte anche in mezzo alla foresta i cristiani si radunano attorno alla parola a parlare di Gesù. Ecco perché è importante, largo alla fantasia. Io non sono qui per dare delle direttive, sono qui per dare degli spunti, creare qualcosa affinché ci si possa avvicinare di più, familiarizzare la parola. Voi mi direte, ma ci vogliono degli strumenti. Ecco, siamo qui proprio per questo stasera. Se posso fare, permettete un'immagine, questa sera è l'antipasto. Il primo venerdì prossimo e il secondo il 9 di febbraio. Poi andiamo a pia e caffè insieme, però tanto facciamo questo. Stasera uno stimolo per cominciare. Documenti di riferimento. Ce ne sono tanti altri, ma non si può non partire di nuovo dalla Dei Verbum per quello che la Dei Verbum ha chiesto. Ho citato solo qualcosa. Per andare un pochino più a fondo, il documento del 93, esattamente a 100 anni dalla prima enciclica dedicata alla Bibbia, 1893, Papa Leone XIII, Providentissimus Deus. E poi la Verbum Domini di Papa Benedetto. Ripeto, i documenti sono tanti altri, ma poi ho citato un articolo di Martini che vale la pena conoscere. Se avrò tempo vi leggerò qualche passaggio di questo articolo, perché l'esperienza di Martini, ecco qui la grande intuizione che ha avuto il Cardinal Martini con l'incontro con i giovani nel Duomo di Milano, è stata la Lectio Divina, che è quella che cercheremo di fare il 9. Quindi, se venite giorno 9, attenti bene, non parlerò solo io, Bisogna fare un esercizio per abituarci a fare lezione divina da soli e insieme. Perché questo è lo scopo finale, familiarizzare con la parola, ma la parola deve diventare preghiera, altrimenti che cosa succede? Succede che magari facciamo soltanto filologia, spiegazione del testo e basta. Invece no, questo è necessario, ma non è la cosa più importante. La cosa più importante, vedremo che cos'è, ma è arrivare a pregare con il testo che abbiamo davanti. Quindi preparatevi, non dite che vi ho preso di sorpresa la sera del 9. Quindi poi vi dirò in che cosa si tratta. Cominciamo. Qualche inizio così. Allora, cose dette e stradette, però non so quanti di voi sanno quella curiosità che è scritta lì. Chiedo scusa se c'è qualche carattere greco, ma si legge, non è difficilissimo. Bene, la parola libro viene da liber, che indica la membrana sottile che si trova sotto la corteccia degli alberi. Questo indica il libro, i famosi libri. Ta Biblia, Bibbia, i libri. Però, attenti bene, quando diciamo libro, un conto è Isaia che ha 66 capitoli, un conto è il profeta Abdia che ha 21 versetti, un conto è la lettera ai Romani, un conto è il biglietto a Filemone. Quindi quando si dice 73 libri, insomma, ecco la parola libro, mi raccomando, tra virgolette. Poi mi direte, sì, don Achille, però storicamente che cosa è successo? Il discorso si farebbe molto lungo. Comunque io ho riportato lì a pagina 1, di proposito, questa pagina di Papa Clemente, una bolla papale del 1713, dove si condannavano alcune proposizioni. Attenti bene, bisogna conoscere il contesto in cui c'era questo. Qualcuno mi dirà, ma noi che ci facciamo con tutte queste notizie alla nota numero 1 su Papa Albani? Beh, quando ero provinciale andavo spesso in Albania e quindi mi dicevano, sai, in questo posto qui vicino a Lezhë nel 1700 c'è stata una riunione, eccetera, eccetera. Allora è una curiosità che ho lasciato lì, perché è vero che Papa Clemente XI, di discendenza albanese, era nato a Urbino, di discendenza albanese, ci ha lasciato sta frase che leggiamo adesso. Però è anche vero che ha fatto tantissime cose, tra cui, come vedete in fondo, l'ultimissima riga, rese universale la festa dell'Immacolata Concezione. Quindi il giudizio ovviamente non è su quanto ha operato, ma è per capire che per familiarizzarsi c'è bisogno anche di una certa storia, che noi, nonostante i 50 anni di concilio, facciamo ancora fatica. Ecco che cosa possiamo leggere all'inizio di pagina 2 in alto. Certo, oggi questa condanna farebbe ridere, ripeto, non abbiamo tempo per il contesto, ma diceva questo teologo giansenista, diceva che è utile e necessario in ogni tempo, in ogni luogo e per ogni genere di persone studiare e conoscere lo spirito, la pietà e i misteri della Sacra Scrittura. La lettura della Sacra Scrittura è per tutti. I cristiani debbono santificare la domenica con la lettura spirituale, soprattutto della Sacra Scrittura, ed è dannoso voler ritrarre il cristiano da questa lettura. Guardate come cambiano i tempi e la sensibilità. Poi se qualcuno vuol sapere altre notizie a parte, ovviamente il contesto non aiutava, anche perché, diciamocelo chiaramente, alla fine dell'Ottocento, per dire quanti sapevano leggere e scrivere. Ecco, voi qui avete la Biblia Pauperum, ecco, era il modo con cui la gente veniva educata a leggere la Bibbia, con i disegni, proprio per questo motivo. Però il discorso è molto più complesso. Allora, nel 48, guardate questa celebre frase di Paul Claudel, il rispetto verso la Sacra Scrittura è senza limiti, si riferiva a noi cattolici, eh? Esso si manifesta soprattutto con lo starne lontani. Non ho l'età di Matusalemme, ma io ricordo che da bambino, quando nel parlare comune arrivavano ogni tanto con questo camion nei paesi i fratelli protestanti, si diceva: sono arrivati quelli della Bibbia, sono arrivati i protestanti. Ecco, questo era il modo di sentire la Bibbia. Non è un giudizio, per carità, è un fatto che va analizzato. Ma non basta dire prendi e leggi, occorre accostarsi al testo con una buona cassetta degli attrezzi. Cosa ci vuole? Ci vogliono tante cosette. I generi letterari, ad esempio. Faccio sempre questo esempio. Quando vi raccontano una barzelletta, quando si ride? Quando si ride? Con una barzelletta, quando si ride? Alla fine, perché? Perché la barzelletta è costruita in modo tale da ridere alla fine, altrimenti non è una barzelletta. Genere letterario, barzelletta. Un uomo aveva due figli. Uno, l'altro. Siamo nel campo della parabola. Come funziona una parabola? E poi quel profeta che è riuscito a stare 3 giorni dentro la pancia di un pesce, è la miseria, o era indigesto, da essere vomitato. Ma allora il profeta Giona probabilmente ci vuol dire qualcosa di diverso. Cosa ci vuol dire? Ecco allora l'importanza dei generi letterari. È la prima fatica da fare quando si apre una pagina. Che genere letterario è? Che cos'è? Ecco allora il bisogno di leggere, di studiare e di farsi guidare. La conoscenza delle lingue originali, questo non è chiesto a tutti, ovviamente. L'ambiente storico, culturale, geografico, sociale, religioso. Pensate soltanto alla conoscenza dei movimenti tra il secondo secolo avanti Cristo e il secondo secolo dopo Cristo, a cavallo. Pensate, sadducei, farisei, erodiani, sicari, Qumran, esseni. Ecco, questo è l'ambiente socio-culturale religioso che è indispensabile. Come si fa a leggere San Giovanni se non si conosce anche la letteratura di Qumran? Luce, tenebre, vita, morte. Linguaggi, quindi, che devono essere compresi. Dice una premessa importante. Vado avanti un po' così questa sera, come vi dicevo. Per noi cristiani la Sacra Scrittura è parola di Dio in quanto scritta per ispirazione dello Spirito di Dio, Dei Verbum 9. La nostra è pertanto una lettura da credenti, perché è bene ricordarlo, si può essere bravissimi ed esperti esegeti e restare atei. Io vi posso prendere il testo, ve lo spiego benissimo da un punto di vista storico, filologico, eccetera, eccetera, non mi tocca. Ma ho capito il testo? No. No. Il testo va capito proprio perché la scrittura è opera di Dio, va capito attraverso la fede. Sono gli occhi della fede che aiutano a capire il testo. Diceva San Bonaventura, senza la fede non c'è chiave di accesso al testo sacro. Quindi la profondità, la comprensione in profondità è proprio questa. Sempre Papa Benedetto, la giusta conoscenza del testo biblico è accessibile solo a colui che ha una affinità vissuta con ciò di cui parla il testo. Detto con San Girolamo, il Vangelo lo capisce solo chi lo vive. Per cui ho iniziato il libro di cui vi dirò ricordando mia madre. Vi leggo l'incipit. Mia mamma non sapeva né di greco né di latino e tantomeno di ebraico, ma capiva e viveva il Vangelo meglio del figlio che sta scrivendo queste pagine, perché il Vangelo lo capisce solo chi lo vive. Ecco perché, ripeto, questa premessa è importante se ci fermiamo a un livello di comprensione, chiamiamola intellettuale, ma la comprensione più vitale, più esistenziale, e si entra dentro al testo ovviamente facendo quello che abbiamo fatto all'inizio, invocando lo Spirito Santo, sempre. Cosa dice la Bibbia di se stessa? Qualche esempio. Nell'Antico Testamento la Torah è stata sempre vista da Israele come parola di Dio. Il Decalogo, per esempio, riporta le parole del Signore. Nei profeti troviamo spesso la formula "così dice il Signore", parola del Signore Dio. Quindi già all'interno della Bibbia stessa. Nel Nuovo Testamento, riguardo alla divinità della Scrittura, l'espressione "sta scritto", "dice la Scrittura", ricorre ben 150 volte. Vedi Matteo 4, per esempio, in occasione delle tentazioni di Gesù. Riguardo alla umanità della Scrittura, cioè parola espressa per mezzo di uomini, basta ricordare "ciò fu detto per mezzo del profeta". E poi abbiamo tre testi importanti all'interno del Nuovo Testamento che affrontano quel tema importante che merita un quadrimestre, che è il tema della ispirazione. Qui ricordo semplicemente quanto dice appunto Paolo a Timoteo: tutta la Scrittura è infatti è ispirata da Dio e serve a insegnare, convincere, correggere, formare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. L'affermazione di 2 Timoteo 3,16 è rilevante perché è l'unico caso della Bibbia dove ricorre il termine tecnico "ispirata da Dio". Un altro testo importante, sempre nella 2 di Pietro: sappiate anzitutto questo, nessuna scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione, perché non da volontà umana fu recata mai una profezia, ma mossi dal Spirito Santo parlarono quegli uomini da parte di Dio. Lascio perdere la terza citazione e vado a pagina 3. Quindi, concludendo, Gesù stesso e gli Apostoli, citando la Scrittura, cioè l'Antico Testamento, riconoscono la divinità e l'autorità di quella parola come parola di Dio. Quando Gesù dice "sta scritto". Per il Nuovo Testamento, però, Gesù non è solo il compimento delle Scritture, ma addirittura le corregge. Avete inteso che fu detto, ma io vi dico. Non solo ma come abbiamo visto poco fa nella Verbum Domini, egli è la parola, famoso Logos di Giovanni. E adesso la palla passa agli apostoli, anche gli apostoli hanno il dovere di custodire e trasmettere fedelmente. Proprio per questo anche noi ringraziamo Dio continuamente, perché avendo ricevuto da noi la parola divina della predicazione, l'avete accolta non quale parola di uomini, ma come è veramente quale parola di Dio che opera in voi che credete. Ecco, quindi all'interno della Bibbia stessa troviamo ciò che la Bibbia dice di se stessa. Il concetto chiave che dovremo anche riprendere è proprio questo della ispirazione del testo. Cosa dice la Chiesa della Bibbia? E qui si apre uno scenario che non finisce più. Lì avete soltanto un chicco di sale, un chicco, giusto per dire di che cosa si tratta, ma noi non abbiamo tempo per fare questo. È soltanto per dirvi che i temi sono tanti, complessi e qualche volta anche complicati, ma c'è sempre una storia dietro, e questo è importante, perché grazie allo Spirito Santo il popolo di Dio riscrive sempre la sua storia e la sua comprensione maggiore del testo a partire anche dalla sua storia. Qui in fondo, ecco, ripeto, è il tema importantissimo della ispirazione. Se ci sarà tempo, ripeto, torneremo su, ma era soltanto per dirvi che sono temi da affrontare. Potete farlo anche personalmente. Una cosa però dovremo riprendere senz'altro dilungandoci, e forse lo faremo la volta prossima: la Bibbia dopo il Concilio, che non basta fermarsi a 50 anni fa, bisogna anche capire cosa è successo in questi 50 anni, perché i frutti, grazie a Dio, ci sono stati e ci sono. Ci sono. Pensate alla grande ricchezza liturgica che ci viene elargita durante l'anno. In 3 anni ascoltiamo praticamente tutti i Vangeli. Abbiamo preso anche confidenza con l'Antico Testamento, che chi ricorda, nei vecchi messali, prima della Riforma, non c'era una pagina dell'Antico Testamento. Una. Quindi il popolo di Dio si è riappropriato della scrittura nel suo insieme, quindi dovremmo vederla più a fondo questa. E poi quel tema delicato, appunto, di che cosa vuol dire inerranza e verità nella Bibbia, eccetera, anche perché, come sapete, ci sono stati dei casi lungo la storia che hanno fatto soffrire non poco. Domanda classica. Tu ci hai detto che l'ultima sera faremo un po' di esercizio insieme con la lectio divina. Io ho già preparato dei bei fogliettini, chiari il più possibile, perché tutti lo possono usare. Quando si comincia a studiare la Sacra Scrittura in senso di studio, ecco, ci sono queste due introduzioni generali, cioè una generale e una cosiddetta speciale. Ecco, vedete, l'introduzione generale comprende 4 trattati classici. Il primo, che non solo a mio parere, ma anche di Martini, è il più importante, è quello della critica testuale. La critica testuale deve dirmi e darmi il testo migliore. I testi, come sapete, sono stati trasmessi attraverso soprattutto i codici, pochi papiri ma tantissimi codici. Allora, avere la certezza che il testo che io ho davanti è un testo che è credibile da un punto di vista scientifico. Vi faccio un esempio soltanto in questo senso perché vale la pena. Un'altra sigla da non dimenticare è P52, papiro 52. Sono pochissimi versetti, sono 2 centimetri più o meno così del Vangelo di San Giovanni. È il più antico testimone del Nuovo Testamento, è databile al massimo al 125 d.C. È una copia di un Vangelo ritrovato in Egitto. Quindi in Egitto già alla fine del primo secolo circolava il Vangelo di San Giovanni. Sapete che dicevano nell'Ottocento? Ma non può essere San Giovanni. Questo è un linguaggio della fine del 180-200, quindi non può essere l'Apostolo. È bastato un pezzettino di papiro per far saltare questo modo di pensare, dico per dire un esempio. Ecco, quindi l'importanza di avere un testo, e allora vedete, ricostruire il testo attraverso i papiri, ve ne ho citato uno, i codici. Chi di voi è andato al British Museum di Londra, entrando a destra nella prima sala, troverà 2 codici importantissimi, il Sinaiticus e l'Alessandrinus, che sono del IV e del V secolo, sono lì. Io mi stavo beando di queste cose, ero ancora studentello e mi attardavo davanti a questi codici. Il guardiano si è insospettito per dirmi: ma lei cosa sta facendo qui da 20 minuti, eccetera. Allora mi sono presentato, gli ho mostrato il cartellino di studente dell'Istituto Biblico e mi ha detto: sorry. No, non si preoccupi. Cioè, era talmente la mia beatitudine di vedere quelle cose che io avevo solo letto così, vedere lì il codice del IV secolo. Ecco, quindi l'importanza della critica testuale. Lo dico en passant, questo era il campo in cui eccelleva il Cardinal Martini. Prima che lui fosse chiamato a Milano da Giovanni Paolo II, lui era professore di critica testuale all'Istituto Biblico. Era l'unico italiano, l'unico, che poteva stare a livello mondiale degli altri su questo campo. Quindi Cardinal Martini, prima di essere arcivescovo, ha lavorato tantissimo proprio sul testo e ha fatto una tesi di dottorato che è una cosa stupenda. È un po' una curiosità, ma naturalmente non abbiamo tempo. Citazioni, ovviamente, che abbiamo già alla fine del primo secolo. Per esempio, c'è Clemente Romano che già cita il Nuovo Testamento, tanto per dirne una. Le lingue, l'ebraico, l'aramaico e il greco, che sono le lingue che troviamo nella Bibbia, le traduzioni, la siriaca è importantissima, terzo secolo, la Vetus Latina, secondo secolo, sono traduzioni che aiutano a ricostruire il testo quando ci sono dei problemi. Naturalmente non bisogna abusarne, che bisogna sempre stare sull'originale. Dell'ispirazione ho detto qualcosa. Il canone della Bibbia. Il canone, vedete, elenco dei libri ritenuti sacri, quindi c'è tutta una storia, problemi, criteri. Perché alcuni libri sì, perché alcuni libri no. Perché gli apocrifi sono stati scartati? La risposta è molto semplice, anche se c'è sempre qualche prurito sotto, come se la Chiesa avesse voluto nascondere chissà che cosa. La risposta è molto semplice. Primo, San Girolamo dice: ma se li vuoi leggere, leggili pure tranquillamente, ma sappi che ci sono delle cose un pochino esagerate. Gesù da bambino che litiga con gli altri bambini, e allora per fargli un dispetto lo fa morire. lo fa morire quel bambino, però poi, siccome Gesù è buono, lo fa risuscitare. Ma il vero motivo è un altro, il vero motivo è che quasi tutti gli apocrifi sono di puzza gnostica, e lo gnosticismo era contro la dignità del corpo. Ma qui mi casca il cristianesimo. Et verbum caro factum est. È il cuore della nostra fede, Dio che si incarna. Tu non puoi vedere il corpo, dici che il corpo è una cosa negativa perché la materia è una cosa negativa. Ovviamente le comunità cristiane non potevano accettare questo. Ecco perché questi testi venivano scartati. Questo sì, questo no, ci sono stati dei testi che alle volte hanno fatto fatica a entrare, altri testi sono stati accolti sempre, subito, da tutti. Il caso più eclatante è che, per farvi ancora un esempio, la Chiesa di Oriente non ha accettato subito l'Apocalisse, per l'uso che ne veniva fatto. Però poi in un secondo tempo è stata accolta, anche in Oriente. Mentre è stata accolta subito in Occidente. Ma in Occidente abbiamo fatto fatica ad accettare la lettera agli Ebrei. Poi piano piano, come al solito, arrivano i grandi come Agostino, Girolamo, Ambrogio, eccetera. Allora, ecco, ci sono stati quindi dei tempi in cui tutti i libri sono stati accolti, alcuni libri no e altri completamente rigettati. È la storia del canone. Canone viene da una parola assira, canu, da dove viene una parola anche italianissima, la canna, che veniva usata come sistema di misura. Quindi la misura è appunto la norma per decidere appunto quale libro viene riconosciuto o no, proprio da lì viene la parola. Altro tema interessantissimo, state tranquilli che mi avvio verso la fine, ve l'ho promesso, lo faccio, quindi l'interpretazione della Bibbia, l'ermeneutica, su questo dovremo tornare, perché è la cosa più importante. Sapete perché è la cosa più importante questa? Perché nei gruppi può succedere alle volte che uno, talmente pieno di Spirito Santo, alle volte dice: ma a me lo Spirito Santo dice questo, a me no. Cioè, per carità, aprite pure il Vangelo, c'è una pagina che è a casaccio, molti lo fanno, fatelo, non è, ma non riduciamo questo gesto a qualcosa di magico, quasi che, mi raccomando. Quindi anche discorso, chiamiamolo così, di come avvicinarsi al testo dal punto di vista della interpretazione, questo lo dobbiamo rivedere ovviamente. Anche qui vedete quanta storia c'è alle spalle: il periodo patristico, l'esegesi medievale, il periodo moderno con la riforma protestante, la controriforma, il caso Galilei. Poi questa tappa dal Vaticano I al Vaticano II e poi un po' la sintesi, che cosa si intende? Beh, finché si tratta di critica letteraria, critica storica, questo vale per tutti i cristiani, ma noi abbiamo anche una lettura cosiddetta ecclesiale, non è la Bibbia di Don Achille o del gruppo, è la Bibbia della Chiesa. È del popolo di Dio. Ecco perché bisogna sempre stare attenti a questo. Bene, però, ripeto, avremo modo di ritornare su questo. Casomai, se permettete, a proposito, visto che ho ancora 5 minuti, vorrei tornare dopo per concludere. Ecco, l'introduzione speciale è qui. Fatevi il segno della croce ogni volta che cominciate con un libro, perché guardate quanti temi ci sono da affrontare. Fate finta di prendere... Siamo nell'anno di Marco, no? Bene, anno di Marco, cosa dobbiamo fare? Il testo Quindi il discorso che facevo prima, in quali codici c'è il testo di Marco? Quindi l'autore, Marco, quale Marco? Il tempo, quando l'ha scritto? Dove l'ha scritto? Per chi l'ha scritto? Quello che abbiamo oggi è tutto suo? Ci sta qualche pezzettino dentro infilato in un secondo tempo? Ecco, redazione del testo. Il contenuto, di che cosa parla Marco? Qual è la caratteristica di Marco? Bisognerebbe arrivare al punto che leggendo un Vangelo noi dovremmo capire di chi sta parlando. Quale evangelista è? Dovremmo arrivare a questo. Questa è la confidenza con i Vangeli. Quando si parlerà della trasfigurazione tra qualche domenica, leggerete un tratto tipicamente marciano che tutti ricordate. Quando le vesti di Gesù erano così bianche che nessun lavandaio della terra... Beh, solo di Marco! Quindi se io... gli altri due non ce l'hanno. Quindi se io sento, nessun lavandaio le avrebbe potuto rendere... Ah, Marco! Bisogna arrivare a questo, bisogna arrivare a questo. La struttura... Don Gianni, che struttura è questa? È una croce latina, cos'è? Croce greca. È una croce greca, non è croce latina. Mi invitate a casa vostra, cosa mi dite? Qui c'è questo, qui c'è questo, qui c'è questo. I metri quadri sono tanti. La casa è stata divisa così. Matteo l'ha divisa così, Marco l'ha divisa così, Giovanni l'ha divisa così. Questa è la struttura. Perché dalla struttura io capisco chi ci ha lavorato qua dentro. Qual era l'idea di chi ha lavorato qua dentro? Che cosa mi ha voluto dire con tutto questo? Ho detto chi c'è sopra di me, chi c'è? Matteo, mi pare, no? C'è Matteo. Come ha costruito la sua casa Matteo? Ci ha messo 5 grandi pilastri, 5 grandi discorsi. Ecco perché è importante la struttura di un Vangelo, eccetera. E poi concludo, ma non tutti possono essere specialisti. Allora come ci si avvicina al testo biblico per nutrire la propria vita di fede? Un aiuto molto prezioso viene dalla Lectio Divina. Vi dedicheremo la terza serata. Va bene? Va bene così? Ok. Io avrei finito, Don Gianni, quindi devo essere di parola, quindi vediamo più. Quindi questa sera, ripeto, è l'antipasto. L'antipasto. Non so se è stato di vostro gradimento, se è stato digerito, se c'è qualche alicetta che ha bisogno di più, un goccio di vino, una grappa, qualcosa, però era per introdurci a questo tema affascinante, stupendo, per noi cristiani decisivo, ricordando che, come dicevano i padri, e lo vedremo la volta prossima, ciò che noi cerchiamo in ogni pagina della scrittura è il volto di Gesù Cristo. Questo era il modo con cui i padri della Chiesa leggevano la Bibbia, trovare il volto di Cristo nella Bibbia. Amen.